Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
A tutti ciao da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno continua con il capitolo Lavori di squadra. Se poco sappiamo sul modus operandi dell'Homo sapiens, possiamo però facilmente dedurre che molti suoi lavori furono realizzati con l'intera partecipazione del gruppo di appartenenza. I primi graffiti, infatti, riguardavano esclusivamente il clan che viveva in quelle caverne ed erano costituiti da tratteggi di vario significato. Spesso le volte delle caverne potevano essere raggiunte solo con l'ausilio di scale o di camminamenti realizzati dall'intera comunità. Esigevano quindi precisi ruoli e accordi di squadra. Fra gli uomini delle caverne si instaurava un rapporto spontaneo che esulava dalla mera ricerca di sussistenza, un genere di solidarietà che oggi induce a chiederci dove volesse approdare. Ricerca del bello? Funzioni apotropaiche? Forme di religiosità? A questi interrogativi sono state date risposte contraddittorie, che però non includono il punto di partenza, che è sempre lo stesso. Il lavoro di squadra, appunto. Il lavoro di squadra esprime l'abilità di lavorare insieme con una visione comune. In esso, con la divisione dei compiti, si moltiplica il successo dell'opera. Ma, prima di tutto, si conferma il fatto che nessun uomo è completo in se stesso. Come parte del tutto, egli mette in gioco le sue capacità e le sue risorse migliori. Non a caso il lavoro di gruppo dal Paleolitico superiore si conferma con gli egiziani, i greci e i romani e in tutta la storia dell'umanità. La squadra, soprattutto, appare quando il lavoro richiede maggiore significatività, complessità e raffinatezza, e di ciò la tradizione romana ce ne dà ampia testimonianza. I graffiti romani, infatti, nella loro forma estemporanea e popolare, come le normali e prevedibili scritte sui muri pubblici, Pompei ne abbonda, sono tracciate da una mano sola. Quando invece diventano raffinate decorazioni, come le grottesche della Domus Aurea di Nerone, ricche di personaggi ibridi e mostruosi, di chimere, di temi naturalistici e didascalici, allora richiedono l'organizzazione del gruppo. Mentre il graffitaro di strada scriveva sintetici messaggi all'altezza del suo braccio, i graffitisti più raffinati si perfezionavano in tecniche e soggetti di ogni genere, coprendo il muro in tutta la sua altezza. Caratteristica questa che poi si ripresenterà nel XIII secolo, con gruppi di muratori esperti d'Oltralpe che istoriano intere facciate di molte case private. In questo caso, inteso in senso storico professionale, il graffitista non è un artista, ma un operaio edile che esegue decorazioni graffitiche su pareti interne ed esterne. In Engadina è evidente l'interazione fra i committenti, proprietari delle case, le maestranze e i passanti. Il rapporto fra opera e comunità si attesta sul piano di un bene comune, condiviso fin dalla sua fase progettuale. Un simile dialogo si articola dalla richiesta dell'utenza alla ricerca del fregio opportuno, alla concreta realizzazione. Presenze antiche che nulla hanno a che fare coi writers di oggi e che appartengono sì ai passanti, ma rispecchiano la realtà economica e sociale dei proprietari della casa. In questo caso, fra il muralista, il committente e il passante, si conferma l'accettazione di un'armonica divisione sociale, in cui però l'uno appare come la continuazione dell'altro. Coi graffiti, l'espressione «tante persone» assume un'accezione estesa nel tempo e a un pubblico sempre più vasto. Non molti, infatti, in quel periodo potevano vedere le facciate graffiate di questi paesi, ma molti di più li stanno apprezzando ora. Allora come ora, comunque, i muralisti si dividono in squadre, esprimono stili e intenti diversi da condividersi con tutti. La realtà del gruppo di lavoro riemerge prepotentemente nel mondo attuale con le crew, bande di minorenni sempre pronte a gareggiare in velocità, personalità e bravura, o semplicemente a litigare fra loro. Non di rado scoppiavano delle risse rionali, spesso controllate dalla polizia. Oggi invece la street art non è più considerata pericolosa per i cittadini, né tantomeno per le bande rivali. Anche se, come ricordava Roderick McKinsey, che essendo vissuto fra il 1885 e il 1940 diresse il primo dipartimento americano di sociologia urbana all'Università del Michigan, è normale, diceva McKinsey, che in città, come in ogni ambiente naturale, i meccanismi di competizione si sommino e si sovrappongano a quelli di simbiosi e di dominanza. Oggi i muralisti rimangono simbolo di identità e di legame col luogo, che vivono lavorando non solo sui muri, ma anche per terra. La conoscenza e la simpatia suscitate dalle crew si estendono ben oltre il rione di appartenenza, anche perché le crew si fanno conoscere anche per altre abilità, come quella musicale, ad esempio. Con loro un'arte fa da volano all'altra ed entrambe creano aggregazione, condivisione, energia, perché, come diceva Henry Ford, mettersi insieme è un inizio, rimanere è un progresso, lavorare insieme è un successo. Il gruppo, la cooperazione, il team con le sue dinamiche di crescita e le sue problematiche di coesistenza è oggetto di attenzione costante da parte degli psicologi statunitensi, più vicini degli europei a questa realtà sociale. Fra di essi spicca Wayne Dyer. Interessato al potenziale umano e allo sviluppo della personalità, egli insegnò l'arte dell'autodominio e del superamento del ruolo di vittima. Dyer sosteneva che se riusciamo a incrementare il nostro livello di energia, l'influenza esercitata sugli altri li porta anche a sentirsi parte integrante della squadra. In effetti, la realtà delle crew supera quella del gruppo di lavoro e si estende al pubblico interessato ai murales e ai graffiti. I tag, graffiti firma, i murales e persino i throw up, letteralmente vomito, cioè schifezze disegnate sui muri, in rete godono di un pubblico vastissimo, tanto che mai l'arte fu coinvolta in eventi di tale portata. La presenza in una strada cittadina si allarga idealmente alle strade del mondo. Giapponesi, indiani e neri condividono, partecipano e integrano le opere di denuncia, veicolanti ideali di libertà, ma anche quelle arrabbiate, esprimenti nevrosi, rancore o licenza. A tale proposito va sottolineata la differenza fra denuncia, concetto derivato dalla libertà condivisa, e licenza, affermazione solipsistica della propria individualità. Mentre la denuncia esprime un valore morale o politico, la licenza rappresenta una sfida all'ordine costituito. I graffitisti appartengono a questa categoria quando si compiacciono di imbrattare piuttosto che valorizzare o motivare una zona cittadina. In questo caso il rapporto graffitista-società spesso si contrae nel biasimo e nella sanzione, perché l'imbratto è sottoposto a leggi ben precise. Nel rapporto con la società, il graffitista, detto con sprezzo graffitaro, vive nel rischio di essere penalizzato e questo, agli occhi dei social, lo rende spesso un eroe, se non addirittura un influencer. Graffiti e murales sono seguiti da un pubblico vastissimo, partecipe della loro comparsa e o improvvisa scomparsa, quando certi muri vengono ripuliti in una notte. Ed è la contemporaneità data dalla comunicazione visiva a sancire delle opere non solo il loro successo, ma addirittura la loro vita. Nei passaggi dal clan delle caverne alle città romane, ai paesi svizzeri e austriaci, ai crew di Filadelfia e di New York, presto diffusi ed emulati da tutto il mondo, si constata l'estendersi di questa particolare comunicazione visiva, che al di là dell'estetica detiene un potere psicologico, politico e rivoluzionario, studiato dalla sociologia urbana, dalla psicologia e dagli esperti di comunicazione.
Thank you.
Saggezza ed Eros a Pompei. Dei graffiti pompeiani esistono molti esempi e i più antichi risalgono tra la fine del II secolo a.C. e il 79 d.C. Sono interessati anche da un punto di vista linguistico, perché ci fanno scoprire delle espressioni dialettali non tramandate, ovviamente, dagli autori classici, e insieme ad esse la vita quotidiana di una città ricca di fermento. Admiror paries. Te non cecidisse ruina qui tot scriptorum tedia sustineas. Mi meraviglio, o muro, che tu non sia ancora crollato per il peso di tutte le scritte. Si intendeva in quel caso elettorali. Anche Novellia Primigenia si fa buona pubblicità. A Nocera, presso Porta Romana nel quartiere di Venere, chiedi di Novellia Primigenia. Ne mancano saluti particolari. Salve, primigenia nocerina. Per non più di un'ora vorrei essere la gemma dell'anello mentre lo inumidisci con la bocca per imprimere il sigillo. Annunci articolati come successo, il tessitore, a Maieride, la cameriera dell'osteria, che invece non se lo fila proprio. E più egli implora, più ella non gli dà retta. A scrivere è rivale. Ti saluto. Tu che sei invidioso, non cercare di tenere dietro a chi è più bello di te e che non solo è aitante, ma è anche capace di ogni misfatto. Oppure, papero, dalla mia bella vattene via. Nessuno è più bellicoso di chi amò una donna ancora ragazzina. Oppure ancora, primigenio saluta successa. Salve, mio bocconcino. Lisa saluta Alessandro, se stai bene non mi interessa, se muori accorro. Affetti e fatti privati vengono messi in piazza senza ritrosie. Virgola al suo terzio. Sei uno sporcaccione. Atimeto mi ha messa incinta. Sono tua per denaro. Spingi dentro lentamente. Qui stette Euplia, con uomini vigorosi messi fuori combattimento. Toni espliciti di vario genere si sommavano a notizie e consigli saggezza spicciola. Un piccolo problema diventa grande se lo ignori. Ne mancavano suggerimenti elettorali come geniale, invita a votare Bruttio Balbo, duoviro, conserverà la cassa municipale. I graffiti non risparmiano nemmeno le tombe. Guarda che pezzi di merda. A chi non rispetta questo luogo si scateni l'ira di Giove. Graffiti e murales, come distinguerli? Fra graffiti e murales vige una certa confusione. Ad essere inflazionata è soprattutto la parola graffito, che poi è anche quella che stimola maggiore disapprovazione. Eppure da 40 anni entrambi godono di una vita rinnovata e di un'attenzione sempre più sensibile che dovrebbe differenziarli in maniera sempre più evidente. Infatti i murales sono dipinti che rappresentano figure e personaggi, spesso allegorici, situazioni e ambienti tramlay che richiedono una maggiore specializzazione tecnica e artistica, mentre i graffiti, costituiti per lo più da sigle e da scritte, presentano caratteristiche di velocità e di spontaneità tali da non necessitare di lavori preparatori come bozzetti o cartonati, anche se, dietro alla forma e all'evoluzione delle lettere, c'è uno studio e conseguente acquisizione. E tuttavia, la parola graffito e la parola murale vengono usate con una certa casualità, tanto da reclamare spesso maggior chiarezza. Elenchiamo qualche dato. Ambedue sono immortalati sui muri urbani. Lo stesso artista può creare entrambi. Nell'arco di quest'ultimo trentennio i graffiti hanno esteso il loro raggio di azione, passando da caratteri, da sigle da scritte, alla raffigurazione di persone o di cose stilizzate. Graffiti e murales condividono i muri cittadini, ma i primi si sono anche impadroniti dei mezzi pubblici. La parola inglese writer si riferisce, indifferentemente, a graffitista e a muralista. Ancora da tenere presente, il writing, a sua volta, riguarda scritte e disegni, mentre solo il lettering si riferisce a scritte come i tag, di cui abbiamo già parlato, e throw up, veri e propri graffiti. Ancora un ultimo punto, negli ultimi 30 anni graffiti e murales vengono prodotti in modo sempre più compulsivo, tanto che gli uni spesso affiancano gli altri. Pur in tanto amalgama, le differenze ci sono e vanno chiarite, anche se di certo non potremo mai raggiungere la chiarezza che vigeva a Pompei, dove i graffiti, corrispondendo esattamente alle loro origini etimologiche, erano le scritte, graffi sui muri urbani leggibili da ogni passante, mentre i murales, o meglio gli affreschi, erano raffinati dipinti all'interno delle grandi ville, regolarmente commissionate dai loro proprietari. Insomma, luoghi, autori, utenti, mezzi e messaggi erano ben distinti fra loro e riguardavano comunicazioni molto lontane, popolari le prime, artistiche le seconde. Ritornando al 2000, possiamo notare come la confusione di cui sopra sia in via di risoluzione, poiché 1. I murales e non i graffiti stanno diventando sempre più graditi alle varie amministrazioni urbane, che così ne decretano una distanza artistico-sociale. 2. I murales hanno colori più raffinati e costosi, spesso costituiti da pigmenti stemperati in acqua e stesi su intonaco fresco. Presentano raffigurazioni anche allegoriche ispirate a motivi naturalistici, mitologici o politici, ed evidenziano l'identità del luogo, migliorandone l'estetica ed attraendo un turismo specifico, mentre i graffiti li usano i colori spray, utilizzati per ritoccare le ammaccature delle macchine. Ancora, 3. Il murale è sempre più il risultato di un gruppo e non di un singolo artista, e quindi necessita di una specifica organizzazione di lavoro. In pratica ci si sta gradualmente avviando verso la distinzione dei 4 concetti preminenti nell'antichità greca: bello buono e brutto cattivo. Il graffito, inteso in maniera schematica, è considerato brutto e cattivo, quindi punibile dalla legge, mentre il murale incarna la diade bello buono, al punto da venir commissionato dalle stesse amministrazioni comunali, pronte a concordare con l'artista tematiche, zone urbane ed eventuali collaborazioni con altri muralisti. Concordati i bozzetti e costo dell'opera, si passa all'esecuzione con tanto di ponteggi posizionati sul suolo pubblico. Insomma, oggi i murales non hanno più quella caratteristica di assalto che invece è stata conservata dai graffiti. I primi si attestano sull'ordine tematico urbano ed economico, mentre i secondi rappresentano la protesta o l'estemporaneità e comunque il disordine. Questa trasparenza di assunti e di posizioni corrisponde però ad un passaggio recente non ancora ben chiarito, anche perché per ambedue manca la figura del critico d'arte che aiuti il pubblico a decodificare sia la validità degli autori sia la loro collocazione in specifiche correnti stilistiche. Quando l'ufficialità dell'opera non riguarderà più solo l'approvazione degli enti cittadini, ma anche una qualificata posizione nella storia dell'arte, allora, in un settore artistico meglio delineato, il pubblico potrà uscire dal banale mi piace e non mi piace e accettare in pari misura, ma in diversa collocazione, il bello del graffito e il bello del murale.
Abbiamo trasmesso lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.